Il 22 aprile del 2011 e credo che fosse Venerdì Santo, Papa Benedetto rilasciò un'intervista alla RAI, precisamente a Sua Immagine. Credo che sia l'unica occasione, credo che sia stata l'unica volta in cui è accaduto qualcosa del genere per quanto riguarda il Papa Benedetto. E il giornalista gli fece una domanda sulla Madonna, sul fatto che c'è quel dialogo che avviene sotto la croce, no? Tra Gesù e Maria e Giovanni, questo è il tuo figlio, ecco la tua madre. Allora, il Papa di allora, che per alcun momento era Papa, perché siamo nel 2011, disse: queste parole di Gesù sono soprattutto un atto molto umano. Vediamo Gesù come vero uomo che fa un atto di uomo, un atto d'amore per la madre, e affida la madre al giovane Giovanni perché sia sicura. Una donna sola in Oriente, in quel tempo, era in una situazione impossibile. Affida la mamma a questo giovane e al giovane dalla mamma. Quindi Gesù realmente agisce da uomo con un sentimento profondamente umano. Questo mi sembra molto bello, molto importante, che prima di ogni teologia vediamo in questo la vera umanità, il vero umanesimo di Gesù. Ecco, mi avevano colpito queste parole, quindi è stato comunque molto semplice trovarle. Sono su Vatican Va, sono tra le cose ufficiali del Papa, e poi prosegue parlando della maternità di Maria su tutta l'umanità e poi della Chiesa che è madre, però mi sembrava importante iniziare questa meditazione con questa nota in chiave di sol, non so come dire, cioè la chiave con cui leggere il Vangelo. No, la volta scorsa dicevamo che appunto dobbiamo imparare, cioè è bene provare a fare la composizione di luogo quando si prega, composizione di luogo che consigliava nostro padre, e per fare le composizioni di luogo bisogna metterci la propria umanità. Ecco, in questo caso Papa Benedetto lo fa, no? Dice: ma guarda che una donna sola, cioè in questo caso addirittura vedova senza altri figli, non aveva possibilità di sopravvivere, per cui Gesù fa innanzitutto un atto con il quale preserva, protegge la propria madre. Io ci vedo, ecco, vedo qualcosa del genere anche nel Vangelo che leggiamo oggi, e mi piacerebbe, almeno a me, piacerebbe a me nel senso che mi arriva una grande umanità di Gesù. Oggi leggiamo il famoso Vangelo della suocera di Pietro. Uscito dalla sinagoga di Cafarnao, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda ad una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, intimò alla febbre e la febbre la lasciò. Levatasi all'istante, la donna cominciò a servirli. Ecco, proviamo ad applicare la composizione di luogo, proviamo ad applicare a questo brano del Vangelo lo stesso cuore che ha mostrato Papa Benedetto con quella considerazione su Maria ai piedi della croce. E ecco, sappiamo che Gesù si era trasferito a vivere a Cafarnao, no? Questo lo dice il Vangelo di San Matteo. Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare. E allora, la composizione di luogo passa innanzitutto dalla composizione geografica, no? Sappiamo tutti che è appunto come è fatta con Israele, la terra promessa, la Palestina. Al nord c'è loro quello che il Vangelo chiama mare, che è il lago di Tiberiade, con appunto tutti i paesini famosissimi nel Vangelo, a partire da Cafarnao, casa non soltanto di Pietro, ma anche di Andrea, Giacomo e Giovanni. E invece Nazaret sta un po' distante, se non sbaglio, non mi ricordo, se mi sembra un paio d'ore di cammino, mi hanno detto, e in un territorio più montuoso. Gesù va a vivere a Cafarnao. Ecco, perché va a vivere a Cafarnao? Noi possiamo, ecco qui, nella composizione di luogo c'è molto di umano, cioè scusate, c'è molto di personale, cioè è ovvio che adesso io faccio delle ipotesi che possono piacere a qualcuno, ad altri no, no? Ma il messaggio più importante non è aderire a quello che io propongo, ma è che ciascuno però faccia la sua, perché lo Spirito Santo parla in questo modo, non solo in questo modo, lo Spirito Santo può anche far cadere San Paolo da cavallo, ma voglio dire, ordinariamente ci viene indicato, cioè nella Chiesa, questo strumento della composizione di luogo, che sappiamo non è stato inventato da nostro padre, non è stato inventato neanche Sant'Ignazio di Loyola, è antichissimo. Ecco, è uno strumento utile che però nel nostro caso il nostro fondatore ci ha consigliato, no? Non che uno debba fare tutta sempre l'orazione in questo modo, però può essere utile. Bene, comunque allora, perché Gesù si trasferisce a Cafarnao? A mio modo di vedere uno dei motivi, non dico l'unico, è proprio per Maria. Perché non poteva lasciare sola la Madonna a Nazaret, per lo stesso, esattamente lo stesso ragionamento che ha fatto Papa Benedetto. Noi non sappiamo esattamente come si sono svolti i 3 anni di vita pubblica di Gesù. Qualcuno in genere pensa che Gesù sia partito ad un certo punto con i suoi apostoli per i viaggi e poi si è tornato dopo 3 anni. A me questa cosa sembra assolutamente inverosimile, no? Io penso invece che i 3 viaggi, 3 o 4, non si sa, secondo il Vangelo di San Giovanni, viaggi fatti a Gerusalemme siano stati fatti semplicemente da Gesù con i suoi apostoli e con quelli che, insomma, che si muovevano con lui, anche le donne, e non passando per la via più breve, ma facendo in modo di toccare tutte le cittadine di Israele, no? Sia della Galilea che della Giudea che della Samaria e così via, anzi anche uscendo un pochino fuori, e perché io penso che abbia continuato Gesù come suoi apostoli in parte a lavorare col suo lavoro professionale normale durante i 3 anni. Ha questa logica il fatto che dopo la resurrezione Pietro torni a pescare, cioè non è che Pietro torna a pescare, era 3 anni che non lo faceva, no? Era quello che facevano abitualmente, anche se naturalmente in maniera più diradata e sacrificata, magari se il viaggio per Gerusalemme era lungo una settimana, 10 giorni, magari saranno stati via, che ne so, 2 o 3 mesi all'anno, no? E comunque tanto queste ipotesi non potranno mai essere, cioè ciascuno potrà sostenere le proprie idee, le proprie convinzioni, perché fanno parte delle cose opinabili, ma però è evidente che la famiglia di Pietro viene un po' sconvolta dalla chiamata di Gesù, no? Lo dice anche San Luca, ma se lo prendo da San Marco: passando lungo il mare della Galilea, vide Simone ed Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. Subito lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo, Giovanni suo fratello, mentre assettavano le reti. Li chiamò. Essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Quindi qui, diciamo, l'impressione che si ha è che questa piccola azienda, che era stata messa, questa piccola cooperativa, non so, di pescatori, che aveva a capo il vecchio anziano Zebedeo, poi aveva in Pietro, Giacomo, Andrea, Giovanni, insomma, delle persone che il futuro dell'azienda, e poi sotto aveva anche dei garzoni, e viene sfasciata, quindi rimangono così un po' appesi, no? E quindi a me sembra del tutto naturale invece che, ammalatasi la suocera di Pietro, che più o meno doveva avere l'età della Madonna, se Gesù e Pietro avevano la stessa età, magari Pietro poteva essere anche un pochino più grande, non lo so, più o meno poteva essere che la suocera di Pietro avesse più o meno l'ordine di grandezza di anni di Maria, no? E quindi, certo, se anche lei fosse morta, come avrebbe fatto quella famiglia ad andare avanti? Quindi, da una parte, Maria, trasferendosi con Gesù a Cafarnao, avrebbe potuto aiutare quel gruppo di persone che erano state, avevano pagato un tributo importante a Gesù, alla causa di Gesù. E dall'altra, ecco che Maria non si sarebbe trovata sola, avrebbe comunque avuto un nucleo familiare che l'avrebbe protetta. Noi non immaginiamo oggi una donna vedova, figuriamoci, no, non ha nessun problema. Ma allora non c'erano gli ammortizzatori sociali, c'era soltanto, ecco, era veramente un guaio per una donna vedova e senza figli, no? Perché così rimaneva Maria con Gesù che partiva. Quindi questa donna, questa suocera, che evidentemente condivide la scelta di Pietro e degli altri, perché serve Gesù, poi compie questo lavoro di servizio nei 3 anni in cui Gesù e gli apostoli sono fuori, sono via. E io penso Maria con loro, no? Che in questo modo si sarebbero aiutati. Ora, come ho detto, uno può pensare che sia così, può pensare in maniera diversa. L'importante è che ciascuno faccia la propria decomposizione di luogo. Quando noi guardiamo un film che racconta un libro che abbiamo letto, in genere rimaniamo sempre delusi, no? Figuriamoci quando guardiamo film che parlano della vita di Gesù ancora di più. Ed è bene che sia così, proprio perché ciascuno di noi ha dentro di sé un mondo. Ecco, attraverso questo mondo il Signore parla con noi. Ecco, mi sembra, a me serve questo Vangelo di oggi, questo miracolo di Gesù fatto alla suocera di Simone, mi serve per apprezzare proprio quello che dice Papa Benedetto sull'umanità di Gesù. Adesso voglio trovare di nuovo la frase esatta che mi sembrava. Gesù realmente agisce da uomo con un sentimento profondamente umano. Prima, è molto bello, molto importante, che prima di ogni teologia vediamo in questo la vera umanità, il vero umanesimo di Gesù. Perché questo dobbiamo imparare. Lo sappiamo benissimo fare, cioè dobbiamo, sì, però comunque imparare a farlo nella nostra vita. Cioè imparare a trovare l'azione umana anche di Gesù nella nostra vita. Quando ci capita che le persone, magari soprattutto noi sacerdoti, però non solo, ci dicano cose del tipo non mi sento amato da Dio, può succedere nella vita, no? Che una persona ha avuto dei problemi o affronta un momento di difficoltà e dice io non mi sento amato dal Signore, non mi sento amato. Ecco, la nostra risposta certo può essere quella di pregare di più, anzi forse dovrà essere quella di dirgli prega di più, credi che Dio ti ama. Possiamo trovare dei testi, la scrittura in cui si dice che Dio ci ama, benissimo, però quella persona continua a dirmi ma io non mi sento amato da Dio. Allora quell'appello è un appello alla nostra umanità, al nostro umanesimo. Qui vedete che come Gesù si preoccupa di sua madre. Non è che Gesù dice ci penserà mio padre è Dio. La vita della Madonna, non so se l'abbiamo mai considerato, ma è stata una vita veramente eroica, no? Voi pensate anche soltanto al concepimento di Gesù, cioè il fatto che lei abbia concepito Gesù prima di essere sposata, prima da fidanzata, prima che andassero a vivere assieme. Questo significa perché poteva benissimo venire all'interno del matrimonio, cioè all'interno intendo dire una volta che erano già sposati, no? Tanto loro avevano, tutti noi pensiamo che avessero deciso di vivere la virginità, per cui. E questo significa che ovviamente tutti pensarono a un atto coniugale al di fuori del matrimonio e poi, ma anche per lo stesso Giuseppe, cioè la casa di Nazareth, se noi prendiamo per buona la casa di Loreto, era fatta almeno di due ambienti, no? Se l'angelo fosse arrivato da Maria mentre Giuseppe era in casa, magari in un'altra stanza, ecco, lui poteva avere anche la prova, come posso dire, del fatto della fedeltà di Maria. Invece così Giuseppe deve proprio fidarsi soltanto di quanto le dice la Madonna. Beh, nel caso di Giuseppe non glielo dice la Madonna, glielo dice gli appare l'angelo in sogno, no? Lo Spirito Santo parla con Giuseppe in qualche modo, ma voglio dire, è veramente una vita eroica quella della Madonna, anche quella di Giuseppe. Quindi non è che con questo, con quanto sto dicendo che non ci deve essere l'eroismo divino, soprannaturale nella nostra vita. Sto dicendo che l'incarnazione vuole che noi facciamo anche tutto ciò che è umano. Quindi se una persona dice io non sento l'amore di Dio per me, se questa persona è una persona di casa, soprattutto, in qualche modo mi stai dicendo che io devo farglielo sentire questo amore di Dio. Farglielo sentire. Perché questo è il linguaggio dell'uomo, quindi sentire significa ovviamente non fare cose strane, ma fare cose quelle del nostro, della nostra famiglia, del nostro spirito, no? Io mi devo sentire in casa. Se io non mi sento, perché per noi, se io mi sentirmi amato da Dio, buona parte significa sentirmi amato dall'opera, ovviamente, sentirmi in casa. Quindi se una persona non si sente amato da Dio, è un problema che ricade sulle persone che abitano con quella persona. Perché l'amore di Dio in gran parte passa attraverso l'amore dei fratelli, a meno che uno abbia una vocazione molto particolare, di tipo eremitico. Non è normale che una persona passi la vita così, sperimentando solitudine, incomprensione, però poi grazie alla sua vita interiore tiene duro. No, non è una cosa, cioè non è volontà di Dio, non è il linguaggio dell'uomo. Ecco, questo Vangelo di oggi, diciamo, questo Vangelo di oggi l'ho interpretato io così, magari quindi voi non sarete d'accordo, non lo so, ma per esempio invece già sul Vangelo di Giovanni 19 c'è cioè questo Gesù che pensa a sua madre, che si comporta in maniera umana, è una grande lezione. È una grande lezione, però io voglio anche, non soltanto dire che è una grande lezione, dobbiamo imparare, ma anche, ecco, un pochino confidare in questo rispetto alla nostra vita. Cioè è giusto che noi confidiamo nel fatto che Dio Padre si manifesta il suo amore per noi attraverso l'opera, che ci fa sentire amati attraverso l'opera. Sentire. Ovviamente non c'è bisogno che lo ripeta ancora, senza cose strane o peccaminose, ovviamente particolari, ma nel modo che conosciamo, nel modo previsto, che non è neanche quello della pacca sulla spalla. Potrei fare molti esempi, però non vorrei raccontare fatti di altre persone, quindi che sono lo spirito di servizio, ma non soltanto lo spirito di servizio, no? E sono il parlare, sono tante cose, insomma. Per cui, che poi sta, ecco, questa logica sta dietro anche al fatto che Gesù vuole che i suoi discepoli vadano a due, cioè, poi non è l'unica spiegazione del due a due, ma comunque, ecco, che uno non vada da solo, che ci si possa aiutare, che si possa non essere soli. Ecco, io ricordo agli inizi del mio sacerdozio, quindi tanti anni fa, una persona mi disse appunto: Don Mauro, io mi sento sola. E io allora le dissi, ma io le spiegai perché non doveva sentirsi sola, no? Allora, le spiegai perché non era sola. E lei mi disse, sì, ma io non sono sola, però mi sento sola. Concetto diverso, no? Conto è vero che materialmente non lo sono, però mi sento. I sentimenti dicono qualcosa, a volte dicono delle cose sbagliate, cioè sbagliate, che vanno interpretate, che non è facile interpretare, però qualcosa dicono. Quindi Gesù non abbandona sua madre. Non l'abbandona quando muore in croce e a mio parere neanche l'abbandona quando parte per la sua vita pubblica. Poi noi non sappiamo quante volte, come Maria ci fosse o non ci fosse, no? Sappiamo che poche volte viene nominata esplicitamente, però questo non vuol dire che non ci fosse mai le altre volte. Poi anche qui ciascuno ha i propri spazi, no? Per pensare le cose, per fare la propria composizione di luogo. Quindi questa composizione di luogo, questo Vangelo di oggi mi è servito per dire, per guardare l'umanità di Gesù e che questa umanità di Gesù, innanzitutto Gesù la chiede anche a me e la chiede anche a noi, cioè chiede anche a noi di comportarci così verso gli altri. E poi che però lui ce l'ha anche con me. Ecco, questo sì, insomma, fidarsi anche di... Io mi fido, Signore, di te, del fatto che tu, nella mia vita futura, non intendo quella dopo la morte, intendo quella prima di morire, cioè, nei prossimi anni, non mi lascerai solo. E anche umanamente, perché Gesù, pur ovviamente umanamente, con dei limiti, no? Che sono i limiti delle nostre circostanze, della nostra... poi sarebbe sbagliato, è chiaro che una persona che vive il celibato non è che si può aspettare che i fratelli siano delle mogli, no? Ovviamente, no? Però che ci sia questa dimensione umana. Il Signore me la promette, cioè vuole che sia così, di fatto noi anche in questi giorni la stiamo sperimentando con tanti dettagli particolari di affetto, di, così, di simpatia, per carità, no? Però, ecco, qualcosa lo Spirito Santo ci dice con questa suocera, quindi il primo messaggio non è il fatto che, come tutti in genere, no, si dice sempre che quindi Pietro era sposato, che è evidente che era così, ma ecco, c'è molto altro, no, dietro questa suocera di Pietro che viene guarita da Gesù ed è uno dei primi, non è il primo, però è uno dei primi miracoli del Signore, fatti nella sua nuova casa, nella sua nuova patria, Cafarnao, che poi peraltro non lo tratta bene. No? E, bene, mancano, mi sembra, un paio di minuti alla fine della nostra orazione. Anzi, no, abbiamo finito. E quindi chiediamo alla Madonna che ci aiuti a rendere concrete le ispirazioni dello Spirito Santo.